Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi il nostro ospite è Paolo Morandotti da Milano, del portale Italradio, col quale parleremo dei tagli alle trasmissioni da Capodistria e della filatelia per appassionati del radioascolto. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota: info@radiomagazine.net. Ripeto, info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Ciao Dario, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, come al solito, Paolo, che è uno dei principali curatori di questo interessante portale su internet, italradio.org, ricordiamo appunto l'indirizzo, ci offre sempre una serie di informazioni, diciamo, di prima mano su quello che riguarda, diciamo, il mondo delle comunicazioni, della radio soprattutto. Questa sera apriamo con una notizia piuttosto interessante che, diciamo, mette un po' l'accento su quelle che sono le problematiche legate al canone per le tasse, no? Di possesso della radio e della televisione. Ecco, c'è un paese vicino a noi che si sta comportando diversamente. Ne vogliamo parlare, Paolo?
Sì, questo paese è la Slovenia e da un po' di tempo si parla di un taglio del 10% al canone televisivo. Questo taglio si aggiunge ad altre riduzioni che sono già state imposte al bilancio della televisione negli anni scorsi, riduzioni che riguardano anche l'aspetto della raccolta pubblicitaria. In questi ultimi giorni è abbastanza recente la notizia che il taglio dovrebbe essere limitato al 5% e però porterà una diminuzione di circa 4 milioni e mezzo di euro nelle casse della radiotelevisione slovena, che avrà un bilancio di circa 114 milioni in totale. Questi tagli si ripercuotono quindi anche sulle trasmissioni regionali. Le trasmissioni regionali, ricordiamo, sono quelle per l'Ungheria e per l'Italia, dove con Ungheria e Italia naturalmente intendo le minoranze ungheresi e la zona di confine della Slovenia verso l'Ungheria, la minoranza italiana e la zona di confine verso l'Italia, quindi l'Istria, per il secondo centro regionale. Per quanto riguarda quindi Radio Capodistria, tagli si aggiungono a tagli, perché c'è anche di mezzo il contributo italiano, la famosa legge di stabilità o il decreto Salva Italia, che hanno ridotto anche abbastanza drasticamente i finanziamenti per le comunità all'estero. Ora Radio Capodistria e Telecapodistria hanno attivato un piano di risparmio. La programmazione per la prima volta da tanti anni è stata divisa in due: il palinsesto invernale finirà il 31 dicembre, non si sa bene cosa succederà dal 1 gennaio, si pensa che alcune collaborazioni dovranno essere sospese, si parla di collaboratori esterni, si sta cercando il recupero della produttività del personale interno, l'impegno del direttore di Radio Capodistria, del centro regionale di Capodistria, Antonio Rocco, è senz'altro quello di garantire la qualità dei programmi per la minoranza italiana e anche per tutto il pubblico italiano che segue ancora questa emittente. Tuttavia stiamo sempre in attesa di decisioni definitive che sono previste proprio in questi giorni dopo l'elezione del Capo dello Stato e aspettiamo fiduciosi che si riesca a conciliare una politica di rigore con un mantenimento qualitativo che non faccia venire meno né la varietà e la qualità dei programmi né la diffusione anche su onda media e via satellite dei programmi radio e televisivi di Capodistria.
Ecco, diciamo in quei paesi al confine con l'Italia ci sono anche i segnali della RAI, della radio televisione italiana, che sconfinano in un certo senso, perché diciamo non è che alle onde radio si possiamo mettere insomma una schermatura. Ecco, in quei paesi è possibile seguire gratuitamente le trasmissioni della RAI senza pagare abbonamenti, oppure devono comprare la smart card e avere l'accesso tramite satellite, Paolo?
Beh, il problema qui diventa anche tecnologico, nel senso che per esempio la Slovenia usa per il digitale la codifica in MPEG 4, mentre noi siamo ancora all'MPEG 2 e quindi non ci possiamo reciprocamente vedere a meno di non prendere dei decoder doppi. Invece per quanto riguarda la diffusione via satellite ci sono delle regole per l'accesso alla smart card o chi, in questo riguarda alcune programmazioni. In realtà già da tempo i programmi via satellite della RAI, per esempio, sono criptati laddove non sono stati acquistati i diritti di diffusione per questo mezzo specifico.
Ecco, spesso vengono criptate determinate trasmissioni per fasce orarie, che so, film, partite di calcio e cose del genere. Ecco, ma come mai che comunque in un periodo in cui c'è la possibilità anche di avere un recupero di denaro per la trasmissione di programmi televisivi, invece in alcuni paesi come appunto la Slovenia bisogna operare dei tagli alla spesa, no, per poter continuare delle trasmissioni? Paolo, sai dare una spiegazione? Abbiamo 30 secondi giusto per chiudere questa prima parte?
Sai, la crisi colpisce tutti. Non colpisce solo l'Italia, ci sono dei paesi che sono molto più esposti di noi. Diciamo che il mantenimento dei servizi pubblici può passare attraverso la riduzione dei costi e a volte questo comporta anche una riduzione dei servizi.
Ecco, dall'altro capo del telefono Paolo Morandotti del portale Ital Radio da Milano. Facciamo una breve pausa, un breve scalo tecnico e dopo riprendiamo il nostro chiacchierato, d'accordo?
Volentieri, a tra poco.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Ital Radio, col quale chiaramente stiamo facendo una serie di chiacchiere, perché Paolo ha sempre delle informazioni di prima mano per noi, per gli ascoltatori che ci seguono, su proveniente dal mondo delle comunicazioni, dal mondo della radio e argomenti correlati. Ecco, credo che un argomento molto interessante di cui voi state seguiti a radio, state seguendo da vicino, è un argomento da sempre di interesse per radioamatori, appassionati di radioascolto. Non a caso in passato si scriveva alle radio per ricevere dai paesi del mondo più disparati delle lettere affrancate con francobolli, di cui chiaramente i collezionisti della filatelia chiaramente erano gelosissimi e ne conservavano proprio, diciamo, agliosa, no, di questi francobolli. Adesso diciamo è un po' cambiato tutto, perché le conferme arrivano sempre di più, quanto è possibile chiaramente, arrivano sempre di più tramite email. Diciamo sta un po' calando la possibilità di collezionare francobolli. Ecco, sul tema di radioascolto e filateria mi sembra che te hai da raccontarci qualche cosa questa sera, no Paolo?
Sì, da un anno circa Italradio ha avviato un altro progetto, che è quello di raccontare alcuni temi del radioascolto e delle telecomunicazioni attraverso un particolare tipo di filatelia, che si chiama filatelia tematica. Ci dà una mano in questo il nostro partner Centro Italiano Filatelia Tematica, e significa assemblare una collezione di francobolli seguendo le regole della Federazione Internazionale di Filatelia per raccontare un tema. Raccontare un tema significa crearsi un discorso, cercare i francobolli più adatti a illustrarlo, e anche francobolli non necessariamente di tema radiofonico, perché poi tu sai benissimo che la radio ha così tante ricadute nella società, nella cultura, nella storia, e chi più ne ha più ne metta, che se vogliamo illustrare una trasmissione musicale nulla ci vieta di prendere un francobollo dedicato all'autore che magari è stato usato come sigla per una determinata stazione radio, no? Pensa solo a Chopin, a Beethoven, a tanti altri autori classici che hanno generato senza saperlo segnali di intervallo famosi. E questo è, diciamo, un modo un po' più elaborato di quello che dicevi tu, che abbiamo tutti vissuto e che viviamo ancora quando possibile, cioè quello di raccogliere gelosamente i francobolli che riceviamo nelle buste con dentro le nostre agoniate QSL. Ma è anche un modo per portare temi come il radioascolto, l'evoluzione moderna delle telecomunicazioni e cose simili in ambienti che non sono magari quelli abituali. Quindi cerchiamo di ampliare la platea, e a volte ci capita di vedere tra le reazioni degli appassionati di filatelia che vedono queste collezioni una certa sorpresa, e poi scopriamo che magari da giovani anche loro erano appassionati di radioascolto, e adesso con i francobolli magari riaccendiamo antiche passioni.
Ecco, io ricordo soprattutto mio buon caro fratello Gianni, che faceva collezioni, però ricordo che lui, vabbè, associava anche una collezione di bandierine, di pennante, di adesivi che arrivavano dai paesi stranieri. Ricordo personalmente anche che alcuni amici, quando seguivano le nostre trasmissioni dal Portogallo all'epoca, hanno tentato di fare anche uno scambio addirittura con cucchiaini intestati. Mi ricordo, me ne ho ancora conservato uno che arrivava da Sydney in Australia, quindi c'erano varie forme di collezioni, filatelia, numismatica e cose di questo genere, sempre correlati alla passione per la radio. Che sono sempre delle ricordi molto belli. Ecco, purtroppo questa sera il tempo a nostra disposizione, Paolo, è già terminato. Ci ha fatto piacere che tu abbia aperto questo argomento sempre molto interessante. Ecco, prima di chiudere la nostra chiacchierata, ci sono dei progetti in cantiere per il tuo portale Italradio, Paolo?
I progetti ne abbiamo sempre, solo che sono ancora, come dici tu, in cantiere. Sicuramente faremo qualcosa ancora per la giornata mondiale della radio, avremo ancora un forum che stiamo già organizzando in qualche misura, probabilmente si terrà ancora all'estero l'anno prossimo, ma non sappiamo esattamente in quale paese tra i due possibili che abbiamo individuato. In generale cercheremo di fornire ancora nuovi servizi dal portale Italradio, probabilmente riusciremo a rilasciare la nostra app per il mondo smartphone, in modo da avere sempre sotto mano un elenco di stazioni radiofoniche in italiano che si possono ascoltare. Tante cose, vediamo, un po' per volta cercheremo di farle tutte.
Bene, amici, dall'altro capo del telefono, da Milano, Paolo Morandotti del portale Italradio, ti ringraziamo per essere stato con noi in trasmissione, a risentirci, Paolo.
Grazie a te, un saluto a tutti, a presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Colpo grosso all'Apple Store di Torino, aperto appena un mese fa, via da vetrine PC, iPod e iPad. Il negozio è stato svaligiato nella notte fra l'8 e il 9 dicembre da ignoti. L'Apple Store aveva aperto a Torino poco più di un mese fa. I ladri hanno forzato le saracinesche dell'entrata principale del negozio nella centralissima via Roma e hanno portato via tutta la merce esposta, ovvero iPhone, iPad, iPod e computer di diversi modelli. Sul furto indagano ovviamente i carabinieri. Abbiamo preso misure appropriate contro un eventuale attacco informatico e qualsiasi cosa succeda, il lavoro dei delegati non sarà compromesso. Lo ha detto Hamdun Tur, segretario generale dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ITU, a proposito delle notizie che circolano da giorni in rete su un ciberattacco annunciato dal collettivo hacker di Anonymous, previsto per lo scorso 8 dicembre nei confronti del summit delle telecomunicazioni in corso a Dubai. Gli unici media che riscuotono successo sono quelli che integrano le funzioni dei vecchi media nell'ambiente internet come tablet e smartphone. Lo dice il capitolo del rapporto Censis dedicato alle comunicazioni. Ancora crisi invece della carta stampata, i lettori di quotidiani sono meno 2,3% tra il 2011 e il 2012, erano il 67% degli italiani 5 anni fa e ora sono il 45,5% della popolazione. La penetrazione del web è invece arrivato a più 9% nell'ultimo anno, oggi l'utenza si assesta al 62,1%, in sostanza è iscritto a Facebook il 66,6% di chi accede al web. E dopo Google anche Facebook Italia è nel mirino della Guardia di Finanza, che ha condotto accertamenti nella sede di Milano. L'obiettivo dei finanzieri in particolare sarebbe quello di accertare se Facebook Italia abbia evaso o no le tasse, caricando su società estere del gruppo servizi che invece vengono forniti in Italia. Paghiamo le tasse in Italia e rispettiamo molto seriamente gli obblighi della legge italiana in materia fiscale. Coopereremo con la Guardia di Finanza, scrive invece Facebook Italia. Nel giorno in cui Enel celebra mezzo secolo di vita, nasce Enel TV. 50 anni di storia per immagini raccolte e resi pubblici per conoscere passato, presente e futuro dell'azienda, dell'energia e dell'Italia attraverso il video. Il progetto ha richiesto oltre 2 anni di lavoro ed è il risultato del recupero e censimento di oltre 21.900 minuti di immagini contenuti in un patrimonio complessivo di 834 video tra nastri e pellicole. La ITU prevederebbe di approvare gli standard per la Deep Packet Inspection, ma il Congresso americano dice no al controllo delle Nazioni Unite di Internet. La Deep Packet Inspection, o DPI, è una tecnologia che permette agli amministratori di rete e ai provider di identificare e distinguere un certo tipo di pacchetti di dati da un altro in circolazione all'interno del loro network. Purtroppo la DPI è una delle tecniche più efficaci di monitoraggio delle comunicazioni internet ed è spesso utilizzata da regimi autoritari per sorvegliare o inibire le comunicazioni online. Può essere adoperata ad esempio per isolare e bloccare il traffico Skype, identificare gli utenti di network peer-to-peer e altre cose. Ecco perché la notizia che nel corso della conferenza mondiale in corso in Dubai della International Communication Union, la ITU, su proposta della Cina sarebbe stato adottato uno standard unico e vincolante per uniformare le procedure della DPI ha suscitato varie polemiche. Lo scalpore è scaturito quando una giornalista australiana, Asher Wolf, è riuscita a ottenere in modo fortuito un file con la bozza del provvedimento sulla DPI e dopo che il funzionario dell'ITU naturalmente gli ha chiesto di ritornarglielo indietro, chiaramente perché risultava un documento riservato. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.